Questa settimana ho letto un articolo che parlava di quali siano gli sport maggiormente a rischio. Ed uno potrebbe subito rispondere che è lo sci, lo sport in assoluto, che crea più infortuni. E questo articolo rispondeva proprio a questa domanda, se lo sci può essere considerato uno sport pericoloso. In Italia c'era scritto la superficie montuosa copre circa la metà di tutta la superficie del territorio italiano e sapete cos'è la FISI? La FISI è la federazione che si occupa proprio di sport a livello di sci nazionale. Dice che ci sono 3 milioni e mezzo di atleti che fanno parte della FISI in tutta Italia a vario livello e il numero degli infortuni è veramente basso. Lo sci in base alle statistiche non è uno sport pericoloso, allo sci si attribuiscono circa il 5,7% degli accessi al pronto soccorso contro il 46% che si attribuiscono a quelli che fanno calcio o calcetto. Chi fa basket ha un rischio del 7,8%. E chiaramente qui da noi in montagna la percentuale di chi si fa male con gli sci è molto alta, sarà il 90% di chi entra al pronto soccorso che si è fatto male con gli sci contro quelli che giocano a calcio. Basta andare d'inverno e al pronto soccorso trovi 10-15 persone sulle barelle ad aspettare di essere curate. Ma questa statistica diceva inoltre che la maggior parte degli incidenti avviene per cause accidentali. Dice il 72% con gli sci e l'81% addirittura si fa male con lo snowboard. E studiando le statistiche emerge ancora che chi pratica lo sci e lo snowboard hanno delle lesioni diverse e in percentuali le distorsioni sono il 32,8% e sono quasi tutte a carico degli arti inferiori. Per quanto riguarda lo sci, poi ci sono le contusioni, le fratture, le lussazioni e le ferite. E per gli sciatori l'infortunio interessano più che altro le gambe, mentre per gli snowboarder interessano le braccia o i polsi hanno la peggio. E questa mattina parleremo di cadute, ma di un altro tipo di cadute. Non so se avete visto la locandina, perché se nello sci ci sono delle cadute che creano distorsioni, contusioni, fratture, lussazioni, la stessa cosa non a livello fisico, creano le cadute spirituali. Sono cadute che se non vengono curate bene, rischiano di portare dietro dei segni permanenti. Come per le cadute dello sci, spesso c'è bisogno di operazioni, di mettere il gesso, di mettere delle piastre. Allo stesso modo bisogna fare con le cadute spirituali, altrimenti le nostre ossa, per modo di dire, a livello spirituale restano storte. E quindi questa mattina ci concentreremo non tanto a parlare di cadute vere e proprie, ma più che altro su quelle che sono le operazioni da fare per curare bene chi è che è caduto. E per illustrazione, dove mettere la piastra, dove mettere il gesso, su quel fratello che è caduto e stato trovato in colpa. Domenica scorsa abbiamo iniziato a introdurre questo nuovo argomento di Paolo in Galati 6 e Paolo usa l'opportunità di scrivere ai Galati per difendere la salvezza per sola fede, per portare nuovi insegnamenti come fa in tutte le sue epistole. E questi insegnamenti, dice lui stesso al capitolo 1:11, non sono stati dati a lui da altri uomini, ma dice che gli sono stati dati direttamente da Gesù Cristo. Paolo si concentra adesso a sviluppare di come deve una chiesa sviluppare una comunione sana di chiesa, una comunione fraterna, in che modo i credenti devono vivere tra di loro. E al capitolo 6:1 che vedremo oggi ci parla di come deve essere riabilitato il fratello che è caduto. Al versetto 2 ci parla di portare i pesi gli uni per gli altri, poi ci parla di adempiere alla legge di Cristo, una comunione fraterna sana è basata sulla legge di Cristo, sull'amore, proprio come ha ordinato Cristo. E se ci ricordiamo, avevamo citato Giovanni 13:35, che ci parla di chi sono i veri discepoli di Cristo. Dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ma anche Giovanni, in Giovanni 15:12, il Signore proprio da questo comandamento dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come vi ho amato io. E domenica scorsa, se ci ricordiamo, avevamo introdotto questo argomento ed avevamo visto di quale atteggiamento dobbiamo liberarci per condurre una vita di comunione fraterna di successo. E avevamo visto al capitolo 5:25 che uno dei principali ostacoli per camminare in comunione fraterna è l'orgoglio, la vanagloria, le provocazioni e i litigi all'interno della Chiesa non favoriscono affatto la comunione fraterna, ma sono proprio un inciampo. Oggi vedremo che se nel mondo vieni spinto a cadere e se cadi vieni abbandonato perché ognuno pensa soltanto a se stesso, il cristiano invece deve essere sempre pronto anzitutto a prevenire le cadute dei fratelli, ma anche a vigilare quando i fratelli cadono, e non può far finta di nulla, di non vedere chi è caduto, e non è chiamato, come vedremo, a giudicare, ma è chiamato a rialzare chi cade. Ma andiamo nel testo biblico e leggiamo Galati 6, leggiamo dal versetto 1 fino al 10 per prendere un po' più confidenza del contesto in cui ci troviamo. Galati 6, 1-10. E dice così: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la carne, per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Oggi, come abbiamo introdotto, vedremo solo il versetto 1, vedremo quali sono quelle operazioni che devono essere fatte per riabilitare in maniera efficace il fratello che è caduto e che si è fatto male. E per proseguire la nostra illustrazione dello sci, io, sapete tutti che lavoro nel mondo dello sci a un alto livello, e tanti sciatori professionisti si fanno male. Alcune volte volano quando fanno le gare di discesa, più di 100 all'ora volano via, e bisogna intervenire subito su di loro. E la maggior parte degli interventi non viene fatta in maniera superficiale, ma viene fatta proprio bene, non è approssimativa. Lo sciatore in poche settimane, in pochi mesi, viene rimesso in piedi al 100% delle sue prestazioni e ridiventa competitivo. Ci sono fior di medici che si occupano di lui. In poche parole, l'atleta viene reso di nuovo capace di vincere le gare, come faceva prima. A livello spirituale il Signore vuole proprio questo, non semplicemente che ci rimette in piedi, non semplicemente che abbiamo avuto l'infortunio con gli sci, che stiamo in piedi, ma che siamo di nuovo competitivi. Il Signore è il miglior medico e lui non sbaglia mai, e ha voluto lasciarci delle istruzioni per riabilitare il fratello o la sorella che sono caduti e riportarli a essere perfettamente sani. Il Signore ha ispirato Paolo a scrivere queste istruzioni. Oggi vedremo il versetto 1 che ci mostra cinque angolature di come devi trattare il problema. C'è un vademecum di cinque fattori che devi considerare quando un fratello pecca ed ha bisogno di essere riportato sui sentieri della giustizia. È un po' lunga, la voglio ripetere più lentamente se volete prendere appunti. Ripeto, Paolo elenca cinque fattori che devi considerare quando un credente pecca ed ha bisogno di essere riportato sui sentieri della giustizia. Il primo fattore che devi considerare è chi è l'incaricato di rialzare. Poi c'è un colpevole, il colpevole da rialzare. Poi c'è la condizione per essere rialzati, la compassione nel rialzare e infine l'ammonimento per chi deve rialzare. Li rivedremo uno ad uno, alcuni di questi fattori ci fermeremo un po' di più, altri un po' meno. Ora, prima di vedere il primo fattore, diciamo che guardando questi versetti in modo un po' superficiale, potremmo pensare che si sta giustificando il peccato. Potremmo far dire a questo testo che siamo tutti peccatori, pertanto pecchiamo, che dobbiamo perdonarci gli uni agli altri, dobbiamo rialzarci gli uni gli altri. Vedi, non c'è nessun bisogno di ripulire le nostre vite, qualcuno potrebbe dire. Tanto alla fine, se cadi, vieni rialzato. È vero che siamo tutti peccatori, è vero che dobbiamo tutti perdonarci gli uni gli altri, ma il brano ci parla tutt'altro che trattare il peccato con tanta superficialità. La parte finale del versetto 1 ci parla di una grande responsabilità, dice di stare attenti, è un avvertimento per chi deve soccorrere, di non fare la stessa fine di chi è caduto, per cui il peccato, di non essere tentato, per cui il peccato è una cosa seria agli occhi di Dio, neanche chi aiuta l'altro può dire il peccato è lo stesso quando uno pecca. E non possiamo prendere questo brano come rialzare sempre chi pecca, perché staremo contraddicendo altre parti della scrittura. Ne leggo, vedremo poi che ci parla una disciplina, ma ad esempio ne cito solo uno. Prima Tessalonicesi 5,14 dice: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Dice ad ammonire i disordinati, non dice a rialzare i disordinati, dice ma ad abbassarli. Ora, entrando nel testo di oggi, vediamo chi è l'incaricato di rialzare. La prima parte del versetto 1 dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Adesso vi faccio qualche domanda di grammatica. Qual è il verbo che tiene in piedi la frase? Qual è il verbo principale? Il verbo principale di questo versetto è rialzatelo, è un comando, c'è l'ordine della riabilitazione. E a chi è diretto quest'ordine? Ai fratelli. Fratelli, c'è scritto, voi rialzatelo. Ecco chi è che deve fare l'azione, sono i fratelli. I fratelli sono quelli che devono rialzare chi si trova nel peccato. Adesso però la domanda che vi faccio è un po' più specifica. Chi sono i fratelli che sono chiamati a rialzare? Sono tutti i credenti oppure solo alcuni dei fratelli? Nel versetto che abbiamo letto dice che chi deve rialzare il fratello che pecca deve avere un requisito essenziale. Paolo dice: voi che siete spirituali. Ecco il requisito, essere spirituali. Chi sono questi spirituali? Paolo sta parlando a tutti i credenti perché hanno lo Spirito Santo, oppure sta parlando solo ad alcuni di loro, di quelli che camminano per lo Spirito? Vi ricordate il combattimento che abbiamo visto al capitolo 5 tra carne e spirito? In questo combattimento c'è chi cammina di più per le cose spirituali e altri meno. Tutti siamo chiamati a crescere spiritualmente, ma non tutti in una chiesa camminano seguendo lo Spirito. Altrimenti Paolo non avrebbe dato questo comando al versetto 5:25 di camminare seguendo lo Spirito. Credente purtroppo, soprattutto quando è immaturo, cammina più per la carne. Allora la domanda che ci dobbiamo fare, come può un credente che non sta camminando seguendo lo Spirito aiutare a rialzare chi è caduto? L'atteggiamento di un credente immaturo è un atteggiamento rigido e freddo, che non sta camminando per lo Spirito e quindi potrebbe fare più male che bene a rialzare uno che è caduto. I farisei erano specializzati perché non avevano amore l'uno per l'altro, erano legalisti, erano lì a puntare il dito, non a rialzare le persone. Inoltre, colui che ha peccato non accetterebbe mai, di buon grado, di essere ripreso da uno che non è in buoni rapporti con il Signore, da uno che palesemente dimostra una vita che non è una vita santificata. E poi c'è un'altra operazione essenziale che deve essere fatta, che approfondiremo, è che chi deve rialzare il fratello o la sorella che ha peccato deve affrontare il peccato di questa persona, deve portarla a confessare il proprio peccato. Se non ci sono queste due fasi di portarla a vedere, a capire il proprio peccato e confessarlo, non ci può essere una guarigione e non si ritorna a essere competitivi. Chi rialza deve avere un'ottima conoscenza innanzitutto della Scrittura per poter effettuare quell'operazione di soccorso. Per cui tutti i credenti sono chiamati a rialzare chi ha peccato, ma nello specifico Paolo parla a quei credenti più maturi che camminano non in perfezione di vita, ma in cui le vite sono palesemente in ubbidienza alla parola di Dio, quelle vite santificate, quelle vite che camminano per lo Spirito, quei credenti più maturi. In Romani 15:1 Paolo dice: «Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi». Il compito di rialzare è riservato a quei credenti più maturi che servono chi è più debole. Ma l'ordine di Paolo è anche rivolto a tutta la Chiesa. L'atteggiamento di rialzare coloro che sono caduti deve essere ricercato da tutti i credenti. Tutti i credenti devono coltivare, devono sviluppare un atteggiamento che favorisca proprio l'amore fraterno sempre. E in questo caso l'amore deve favorire proprio il rialzare colui che è caduto. Quando uno pecca, come abbiamo detto domenica scorsa, è meno amabile. E la tendenza è di inorgoglirsi, di disprezzare colui trovato nel peccato, di guardarlo dall'alto in basso. Ora ci sono alcuni che dicono che questo passo parla a tutti i credenti perché tutti sono spirituali. Tanti confondono non solo questo passo, ma anche altri passi della Scrittura facendo dei danni. È vero che abbiamo una nuova natura, ma noi saremo solo spirituali al 100% quando avremo un corpo in gloria. Oggi abbiamo lo spirito, abbiamo anche la carne, se no non ci sarebbe più bisogno di combattere il peccato. E più commentatori sono d'accordo che il processo di rialzare è riservato a coloro che camminano facendosi guidare dallo Spirito Santo. Ci sono quei predicatori invece che pensano che lo Spirito Santo ce l'abbiamo, per cui noi siamo degli esempi di giustizia, e quindi insegnano che tutti i credenti sono sempre spirituali. Questi dicono che addirittura non c'è bisogno neanche di studiare la parola di Dio per predicare, perché abbiamo lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito, nel momento in cui tu andrai lì, come Gesù aveva detto agli apostoli, non a noi, e lo Spirito vi dirà quello che dovete dire. È vero che il Signore ha usato dei predicatori senza aver studiato la sua parola, ma sono eccezioni. Perché se insegniamo senza studiare la parola di Dio, senza conoscere le dottrine, senza approfondire, si fanno veramente tanti danni e si insegnano dei principi sbagliati. Sapete che in tante chiese si insegna a ubbidire alla legge di Mosè, di ubbidire ai comandamenti. E come abbiamo letto in questa epistola, Paolo li chiama eretici, chi si basa a soddisfare le proprie opere per piacere a Dio? Chi è che si basa di ubbidire a tutte le leggi per poter piacere a Dio? Chi non approfondisce, non predica la parola, non predica secondo la parola di Dio, ma predica secondo la propria fantasia, secondo la propria teologia, secondo il proprio ragionamento. È importante che chi è incaricato di alzare il fratello abbia una sana conoscenza della Scrittura e sia stato istruito. Voglio uscire fuori tema. In Matteo 28 c'è scritto: andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, e poi dice il Signore, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Lo dice ai suoi apostoli di fare che cosa? Di fare altri discepoli. In che modo? Dice insegnando loro. Non dice basta il battesimo, non dice siete super spirituali, adesso siete tutti i miei discepoli, ma dice che i discepoli devono essere istruiti, c'è bisogno anche di studiare la parola del Signore. E qui lo studio è fondamentale per diventare dei veri seguaci di Cristo, ma per istruire gli altri, prima di tutto devi essere istruito tu. E quindi, come per i discepoli, chi istruisce deve essere un credente che è stato istruito, più maturo, allo stesso modo funziona per chi è chiamato a rialzare. Rialzare il fratello che ha peccato è un compito innanzitutto delle guide di una chiesa. Ma poi, siccome non basterebbe il tempo alle guide di seguire tutti, mano a mano che le guide fanno altri discepoli, questi vengono abilitati, vengono resi capaci ad alzare altri fratelli. La responsabilità sia per la disciplina sia verso coloro che cadono è riservata a chi cammina più spiritualmente nella Chiesa del Signore. Tuttavia, per correttezza, bisogna dire che anche i credenti meno maturi, in ogni fase della santificazione, avendo lo Spirito, anche lo Spirito del Signore, potrebbero essere usati proprio dal Signore in qualsiasi momento per riabilitare chi ha peccato. Quindi nessuno si deve sentire escluso da questo ordine. E poi nell'ordine di Paolo, voi che siete spirituali, c'è un'altra caratteristica che le persone più spirituali debbono avere. Chi deve, come abbiamo accennato, chi deve rialzare non può avere una vita condotta dal peccato, ma deve avere una vita sana. Se la tua condotta non è coerente con quello che insegni, non potrai rialzare nessuno. E per fare un'illustrazione, sto inventando, è come se io fumo e vado dal medico e devo smettere di fumare. Sto inventando, mettiamo caso, vado dal medico e il medico mi dice: il fumo fa male a te, queste nozioni, e aggiunge fa male agli altri. Mi dà una serie di medicine, dice tu ti devi prendere tutte queste medicine perché assolutamente non devi più fumare, devono debellare le industrie che producono sigarette. Tu vai in farmacia, compri sto sacchetto di medicine che ti ha prescritto, arrivi fuori dalla farmacia, all'angolo, trovi il medico che parla con una persona con la sigaretta in mano accesa. Che fine fanno quelle medicine? Finiscono nel cassonetto. Allo stesso modo deve essere la vita di chi rialza, di colui che deve rialzare il fratello, deve essere una vita coerente con quello che dice agli altri. Ma tutta la Chiesa deve proprio coltivare un atteggiamento per recuperare chi ha peccato. Il secondo fattore da tenere presente per recuperare il fratello che ha peccato, lo vediamo un po' più velocemente, è il colpevole da rialzare. Dice qui, se uno viene sorpreso in colpa. Adesso parliamo di quell'uno, vediamo un'altra angolazione. Tutti questi fattori proprio ci permettono di vedere il problema di rialzare, il verbo principale che abbiamo considerato prima, da queste varie angolature. E quindi alcune cose verranno ridette anche. Abbiamo adesso sul banco degli imputati il colpevole. Nella legge di Mosè, il colpevole, nella stragrande maggioranza dei casi, doveva essere abbattuto, veniva ucciso, doveva pagare per quello che aveva fatto. Invece, nella vita cristiana, nella Chiesa, il colpevole deve essere rialzato. Lo stesso principio della grazia che abbiamo ascoltato questa mattina. Dio non manda all'inferno dei peccatori che meritano l'inferno, ma li recupera attraverso la grazia. La stessa cosa fa Dio quando uno si allontana da quei sentieri di giustizia. Dio usa grazia, perché se non usasse grazia, qui dentro non ci sarebbe nessuno. Dio vuole che i suoi figli, come lui, siano come Cristo, e quindi anche i suoi figli devono avere gli stessi occhi di Dio e guardare quello che sta sul banco degli imputati con gli stessi occhi della grazia, come li vede il Signore. Come ho detto domenica scorsa, questo è uno dei versetti più menzionati nella consulenza biblica per la cura pastorale. Voglio ripetere le domande che ho fatto domenica scorsa. Come guardiamo la persona che sta sul banco degli imputati? Come guardiamo chi ha tradito sua moglie? Come guardiamo chi ha rubato? Cosa diciamo? Come ha potuto fare una cosa del genere? Io non l'avrei mai fatta. Che razza di persona è questa? Il peccato, l'abbiamo detto, è una realtà. E questo atteggiamento è proprio l'atteggiamento classico del legalista, che non si guarda dentro, che come è caduto l'altro, può cadere anche lui. E si dimentica troppo spesso che Dio non ha salvato delle persone amabili, delle buone persone, e che nessuno è migliore degli altri, che nessuno si offenda. Dio ha salvato dei morti spirituali, delle larve spirituali, ed ha salvato dei peccatori che purtroppo continuano a peccare. Ora, come detto, questo è uno dei passi più usato nella consulenza. Sapete per chi? Innanzitutto per quelli che giudicano i peccati degli altri. Ma c'è un'altra platea di persone. Ci sono dei casi che chi ha peccato ed è caduto ha peccato contro di te, ha peccato contro di me. A volte l'operazione di rialzare deve essere fatta anche da chi ha subito il peccato. Se quello che ha peccato contro di te tu lo devi rialzare, come lo guardi? Non vogliamo neanche sentirlo nominare a livello umano, a livello personale. Io devo rialzarlo. Il Signore chiama anche te a rialzarlo. Dio vuole che anche chi ha subito il danno impari ad amare questo fratello che non è amabile come non eravamo amabili neanche noi. E in tanti casi sia proprio lui ad alzare chi ha peccato, ad aiutarlo a rialzarlo. Tutti siamo chiamati a perdonare il colpevole, a prescindere se si pente o meno, perché noi eravamo tutti colpevoli e Dio non vuole che nessuno si innalzi sull'altro. Vi ricordate la parabola di Gesù, di quello che aveva un gran debito, che il suo padrone gli condonò? Appena uscito fuori, trovò un servo che gli doveva molto meno di quello che lui doveva, gli era stato condonato. Aveva un debito più piccolo. Matteo 18:32 dice il Signore: allora il suo Signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? Come uomini peccatori salvati per grazia, tendiamo troppo spesso a dimenticare che Dio ci ha fatto la grazia e siamo sempre attratti da noi stessi. Noi ci guardiamo sempre allo specchio, ci guardiamo belli, bellissimi. Ma Dio invece guarda tutti allo stesso modo e guarda che noi siamo uguali a quello che è caduto, perché oggi è caduto lui, domani puoi cadere anche te. Vi ricordate la fila che abbiamo visto l'altra volta, questa fila che seguono davanti c'è lo Spirito Santo e la Chiesa, uno dietro l'altro, seguiamo lo Spirito. Se tu vedi cadere quello davanti a te o dietro di te, devi aiutarlo a rialzarsi, anche se ti ha pestato i piedi, anche se ti ha messo lo sgambetto e alla fine è caduto lui, anche se quel piede ti fa male, tu lo devi rialzare. Il termine rialzatelo, catartizzo, significa riparare, e a volte viene usato per riconciliazione, riconciliare. E putacaso veniva usato anche nel campo medico per dire per sistemare un osso rotto o rimettere a posto un arto lussato. E questa è un'immagine che usa anche la Bibbia. Leggo io Ebrei 12, i versetti 12 e 13. Viene usata questa illustrazione, dice: perciò infrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Perciò come credenti non dobbiamo giudicare chi è che è caduto, ma dobbiamo amarlo, aiutarlo a rialzarsi, guardare il peccatore con gli occhi della grazia, non del giudizio. Romani 14 dice: accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Ancora Romani 14, 4: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, cosa che riguarda il suo padrone? Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Il terzo fattore che dobbiamo tenere presente è la condizione per essere rialzati. Versetto 1 dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa. Essere sorpresi in colpa, che significa? La parola originale è plolambano e ha l'idea di un uomo che viene catturato dal peccato, viene colto in fallo, racchiude l'idea principale proprio di inciampare o di cadere. Un tale uomo non commette il peccato con premeditazione, non ha voluto peccare intenzionalmente, ma piuttosto è caduto a non essere stato vigile abbastanza, oppure è caduto perché ha cercato di vivere con le sue forze, producendo proprio un'opera della carne invece della fede. Anche questo fattore bisogna tenere presente quando stiamo rialzando un fratello che pecca, perché dobbiamo considerare che tipo di peccato è stato commesso. La condizione di rialzare il fratello è riferita in questo passo a quei peccati meno gravi, oppure quando già è stata fatta la disciplina di Chiesa. Questo passo non sta contraddicendo altri passi della Scrittura che parlano invece di allontanare e non rialzare chi pecca. Prima ne ho citato uno, adesso ne leggo altri tre. Romani 16 dice: ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni, gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Oppure Prima Corinzi 5:11: ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Un altro allontanamento. Oppure Seconda Tessalonicesi: se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Per essere rialzati bisogna essere rialzati in armonia con quello che dice la Scrittura. O hai commesso un peccato meno grave, una negligenza, oppure quando sono state già fatte tutte le operazioni di disciplina di Chiesa. Questo passo non sta contraddicendo neanche Matteo 18, in cui Gesù insegna come deve agire una Chiesa. Se tuo fratello pecca, vai tu da lui, poi se non ti ascolta prendi un altro, poi dillo alla Chiesa, e alla fine se la Chiesa lo mette fuori comunione, fuori comunione. La disciplina ha sempre l'obiettivo anche di rialzare il fratello, non di demolirlo, di recuperarlo. E finché una persona non riconosce il suo peccato, non potrà essere mai aiutata a venire fuori. Una volta fatto ciò, deve essere incoraggiata a confessare il suo peccato, a riconoscerlo e ad abbandonarlo. La condizione di essere rialzato è proprio trovarsi in quella frase che tu hai compreso che hai sbagliato. Non c'è nessun dubbio, hai compreso il tuo peccato e questa parte ti pesa, senti il peso della tua colpa, hai bisogno proprio di essere rialzato, sei schiacciato e c'è bisogno che qualcuno venga a sollevarti quel peso. Seconda Corinzi 2, Paolo parla alla Chiesa di qualcuno che è stato punito, che è stato disciplinato. Ascoltiamo cosa dice, Seconda Corinzi 2:6: basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza, quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Se un fratello non è appesantito dalla colpa, non possiamo parlare di aiutarlo a rialzarsi. Ecco perché questo lavoro richiede persone che camminano per lo spirito. C'è bisogno di tanta, tanta responsabilità. Ma quando un fratello vive appesantito dal proprio peccato, deve essere rialzato e deve essere riportato che quel peccato non è un problema. Cristo ha pagato. Ma solo allora puoi dire che Cristo ha pagato. Non è che Cristo ha pagato, è una scusa per continuare a vivere nei nostri peccati. Non possiamo quindi in definitiva rialzare nessuno se non confessa il proprio peccato. Ora, per capire come rialzare il fratello che ha peccato, è indispensabile guardare il quarto fattore. Qui ci fermeremo un po' di più. Quale ingrediente ci deve essere per rialzare questa persona nel modo giusto? La compassione nel rialzare. Il versetto dice: rialzatelo come? Con spirito di mansuetudine. Come detto, questa è una parte molto importante. Adesso ci dice quali operazioni, quali sono i nostri attrezzi per effettuare questo ripristino. Ho letto di un pastore che una volta ha fatto un commento proprio su questo passo e dice: ho spesso pensato di cadere in un paraptoma, che come abbiamo visto significa un peccato, una per colpa, e pregherei, dice, di non cadere nelle mani di quei giudici accusatori che sono nella Chiesa. Lasciatemi piuttosto, dice, essere giudicato al bar o dagli spacciatori, perché già sento quelle persone mi farebbero a pezzi con le loro lingue taglienti e maldicenti. È una provocazione chiaramente che fa questo pastore, ma in fondo sta dicendo la verità. È quello proprio che succede in una chiesa. Come abbiamo detto e ridetto domenica scorsa, i fratelli non devono essere vanagloriosi, non devono essere dei giudici, ma devono sempre essere motivati dall'amore. Bisogna essere umili in una chiesa sana. Il passo ci dice che bisogna rialzare il fratello con spirito di mansuetudine. E la mansuetudine l'abbiamo studiata quando abbiamo visto le caratteristiche del frutto dello Spirito Santo, una a una, e abbiamo studiato anche la mansuetudine, come avevamo visto il mansueto innanzitutto tratta il fratello con gentilezza, anche se ha peccato. Non si possono usare cattive parole, non si può usare troppa durezza nei confronti del peccatore, da non confondere con fermezza. Bisogna essere fermi e portare con tanta pazienza, tanto amore, questa persona a tirare fuori il suo peccato. Un peccatore salvato per grazia che parla con un altro peccatore salvato per grazia. Questo è lo spirito di mansuetudine. Io non posso maltrattarti perché hai tradito tua moglie. Guardate che rinnovamento della mente dobbiamo avere. Io ti devo trattare con amore, perché nessuno di noi è stato amabile tanto da, come ho detto, da Dio aver mandato suo figlio. In Giovanni 8 viene raccontata la storia di una donna, di una prostituta, che volevano lapidare, erano tutti con le pietre in mano, e Gesù dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra, e inizia a scrivere in terra. In quel momento può darsi che tutti si sono guardati dentro, e a uno tutti sono andati via. E Gesù chiede alla donna: chi è che ti condanna? Giovanni 8 dice, ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Gesù non usò toni disprezzanti nei confronti di una prostituta, una peccatrice evidente, ma la riabilitò con spirito di mansuetudine e di gentilezza. Il mansueto tratta gli altri con dolcezza, non si impone su di gli altri e ha cura anche di guardare qual è il temperamento delle altre persone, non provoca come fa il vanaglorioso. Ora, se ci dovessimo chiedere nella pratica in che modo devo ristabilire chi ha peccato, Volevo condividere con voi, ecco perché ci fermeremo un po' di più, in maniera rapida, in 10 minuti, una storia biblica di ristabilimento che ci mostra la Bibbia, che ho avuto modo di ascoltare io qualche mese fa, che mi ha colpito proprio molto. È una storia di ristabilimento da parte di Dio, e vedremo in 10 minuti tutto il libro di Giona. Se possiamo andare nel libro di Giona. Nella storia di Giona possiamo benissimo vedere lo zelo del Signore nel ristabilire un predicatore ribelle. Il libro di Giona ci mostra la differenza tra il cuore di Giona e il cuore del Signore dall'inizio alla fine. Non so se tutti conosciamo il libro di Giona. L'amore del Signore e la mancanza di amore di Giona. Ai versetti 1-3 del capitolo 1 di Giona dice che il Signore disse a Giona di andare a Ninive per predicare gli assiri di ravvedersi, ma Giona, lo sappiamo, cosa fece? L'esatto opposto: prese una nave e si allontanò dalla presenza del Signore, andò nel lato opposto di Ninive. E questo non è un esempio chiarissimo di ribellione? Non vi sembra un esempio di ribellione? Questo testo ci parla proprio della ribellione di Giona al piano e alla chiamata di Dio. La cosa folle di Giona è che ha creduto di poter sfuggire lontano dal Signore. E il Signore stava mostrando grazia a Ninive, nonostante fosse una città peccaminosa ai massimi livelli. Il Signore li sta avvertendo, li vuole avvertire prima del giudizio. Una piccola parentesi. È la stessa cosa che fa il Signore con il Vangelo. Il Signore avverte i perduti, li ammonisce di credere nel Vangelo per sfuggire all'ira futura. Quindi quando noi portiamo il Vangelo è ancora questo carattere di Dio, di avvertire prima di giudicare. Ma tornando a Giona, Giona è un ribelle, uno stolto, ma il problema di Giona è che lui non lo sa di esserlo. Ora, se fosse dipeso da noi, probabilmente il libro di Giona sarebbe molto più corto. A livello umano, se io sono Dio e ti do un ordine e tu, anziché ubbidire al mio ordine, fai l'esatto opposto, che cosa succede nella nostra mente? Cosa avremmo fatto noi? Giona, visto che sei scappato lontano da me, con me tu hai chiuso, hai finito. Ci sono tanti profeti che posso mandare, non ho bisogno di te. Questo sarebbe stato il nostro ragionamento. Noi faremmo proprio così. Invece il Signore cosa fa? Al versetto 4 c'è la prima azione da parte di Dio, del Redentore. Il Signore scatenò un gran vento, Dio manda un forte vento, c'è scritto nei versetti successivi. Questi esperti marinai sono terrorizzati e iniziano a tirare a sorte, non riescono a capire perché questa tempesta dal nulla è arrivata così, e si stavano imbattendo, dice, ma per colpa di chi? La sorte cade su di Giona. E guardiamo il versetto 8, dice: allora gli chiesero, spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, qual è il tuo paese, a quale popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Guardate quante domande gli fanno: spiegaci per quale motivo ci capita tutto questo, qual è il tuo mestiere, eccetera, eccetera. Ma la sua risposta è interessante. Giona dice: io sono ebreo e temo il Signore. Fa una dichiarazione, potremmo dire, di identità stupenda. È stupenda. Lui è timorato di Dio, dice, per identità culturale. Ma davanti alla chiamata di Dio, lui dimostra di non essere così davvero uno che aveva un pensiero rivolto a Dio in questo modo. Questa è la differenza fra una teologia confessionale, quello che noi diciamo di bocca, e quello che la nostra vita pratica è. Non è sufficiente dire di bocca io amo il Signore, ma anche metterlo in pratica. Quello che diciamo deve essere realmente vissuto. Andando avanti, vediamo invece il Signore come continua a lavorare con Giona. Giona, sappiamo, viene gettato in mare e sembra che Dio sia a posto, abbia giudicato Giona, si è calmato, perché il mare si calma. Ma non è così, perché non ha finito Dio di lavorare sul cuore di Giona. Al capitolo 2 sappiamo che Dio manda un pesce, Giona viene inghiottito e dal ventre del pesce adesso Giona inizia a capire che non poteva sfuggire dal Signore, inizia a pentirsi di quello che aveva fatto, inizia a pregare e inizia a pregare talmente intensamente che la sua preghiera arriva fino al cielo. Lui invocò il Signore. E questo passaggio è importante per farci comprendere proprio il cuore del ristabilimento. Il ristabilimento è molto più profondo di quello che pensiamo. A volte Dio usa altri metodi per comprendere le cose che vuole che noi facciamo, ma sempre sono cose basate sulla grazia. Il cuore della grazia è di Dio, innanzitutto da liberarci da quello che siamo noi, dal nostro cuore. Il problema di Giona era Giona stesso. Il versetto 1 del capitolo 3 è il versetto forse più incoraggiante per ogni credente. Dice: la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta. La parola del Signore fu rivolta a Giona una seconda volta. Questo è il ristabilimento, è un nuovo inizio. Come per Giona, anche per noi il Signore, di fronte alla nostra ribellione, di fronte alla nostra follia, ci dà sempre una seconda possibilità, ce ne dà pure una terza, una quarta. Lui continua a manifestare grazia, se no saremmo estinti come credenti. È incredibile come Dio possa vedere cosa risiede nei nostri cuori egoistici e volubili e ancora scegliere di utilizzarsi di noi per portare avanti il suo piano. E ancora come utilizzarsi di noi per rialzare i fratelli. Giona, da essere un fuggitivo, adesso diventa un predicatore. E anche qui potremmo pensare di essere arrivati alla fine della storia. Ma non è così, perché la storia prosegue e ci racconta al capitolo 4 la rabbia di Giona. Di conseguenza Giona inizia a accusare Dio. Giona mette in dubbio la saggezza del Signore in risposta per Ninive. Giona era stato ristabilito a livello ministeriale, ma non era ristabilito a livello di cuore. La sua saggezza la riteneva più grande di quella di Dio ed era arrabbiato, tant'è che al versetto 4 dice: ti prego, fammi morire. Qui ci troviamo di fronte al fatto che il ristabilimento può avvenire solo se raggiunge la profondità del nostro cuore. Giona, di fronte alla grazia di Dio, non era gioioso, non era grato. Non fu sorpreso per tutta questa misericordia di Dio verso dei pagani, ma era arrabbiato. Giona aveva fatto l'ambasciatore per Dio, ma il suo cuore aveva rifiutato la chiamata di essere ambasciatore. Non lo stava facendo con il cuore. Cosa avremmo fatto noi nei panni di Dio? Basta, con me hai chiuso. Ti ho dato una seconda possibilità. E tu ti stai dimostrando ancora che non hai capito niente. Una volta va bene, ma adesso non esageriamo. Ma Dio non ragiona come noi. Mentre Giona è arrabbiato, Dio si preoccupa di curare il suo cuore, di ristabilirlo. E sappiamo che per arrivare al cuore di Giona, Dio fa crescere una pianta, la fa morire questa pianta, gli manda un gran vento. E al versetto 8 del capitolo Giona ancora: è meglio per me morire che vivere. E Dio risponde. Dio disse a Giona: fai bene a irritarti così a causa dell'origine. E come si fanno a comprendere, e come si fanno a comprendere i versetti successivi? Dio è interessato proprio al cuore di Giona. Il Signore gli stava mostrando il suo cuore per condurlo al pentimento. Dice: fai bene tu a irritarti così. Questo è il cuore di Dio, il cuore del Redentore. Notiamo che il libro di Giona non finisce con un punto, ma alla fine finisce con una domanda. Questo ci fa comprendere che Dio non aveva ancora finito di trattare con il cuore di Giona. Allo stesso modo Dio fa con noi. anche quando rialza quei fratelli che hanno peccato, Dio usa tanta e tanta grazia finché il peccato comunque deve essere confessato. Dio gli stava dimostrando: fai bene a irritarti così? No, chiaramente. Passiamo a vedere, perciò rialzare il fratello dobbiamo farlo imitando proprio il carattere di Dio, con mansuetudine, con pazienza e compassione, e dobbiamo mirare sempre al cuore di chi è caduto, non elevarci su chi è caduto, ma avere a cuore il suo ristabilimento. Quell'operazione deve essere fatta, che quel fratello lo rivogliamo capace di camminare sui sentieri di giustizia di Dio. Passiamo a vedere velocemente l'ultimo fattore, l'ammonimento per chi deve rialzare. La fine del versetto 1 dice: bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Gli occhi adesso si spostano e vengono messi i riflettori verso colui che è incaricato a riabilitare, e per implicazione a tutti i credenti. Chi aspira a rialzare deve tenere presente questo ammonimento, c'è questo forte richiamo, dice, di badare bene a se stessi. L'enfasi è forte, dice di badare bene, potremmo dire osservare bene, custodire bene, che cosa? Se stessi. Significa innanzitutto, come abbiamo detto, ridetto, che non dobbiamo farci prendere dall'orgoglio. Chi riabilita non deve farsi prendere dall'orgoglio, significa avere compassione, significa che non deve giudicare, e per fare questo deve fare ancora qualche altra cosa. In Matteo 7,4 Gesù dice: o come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nel tuo occhio? Matteo 7,4 Per ripulire l'occhio del fratello bisogna ripulire la trave nel cuore di chi riabilita. Ecco che rialzare un fratello richiede la massima responsabilità, non è una cosa da leggera, ecco perché ci vuole qualcuno che cammina guidato dallo Spirito. Prima Corinzi 10,12 dice ancora: perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. In questo ultimo fattore c'è questo forte avvertimento di vigilare su se stessi. C'è il forte pericolo di cadere anche verso chi cerca di aiutare l'altro. Paolo dice: chi pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla inganna se stesso. Chi riabilita o aspira non deve sentirsi superiore. Se si innalza e giudica il fratello, è caduto anche lui nel peccato, il peccato della vanagloria. Poi, se non usa mansuetudine nel rialzare chi è caduto, commette un altro peccato. Non ha compassione, non ha amore verso il fratello. Un'altra tentazione da evitare è quello che ha fatto Adamo. Adamo ha coperto, voleva coprire il peccato. Chi aiuta non deve coprire il peccato, ma deve portare il credente peccatore proprio al ravvedimento, come stiamo continuando a dire, a confessarlo e abbandonarlo. E tutto questo richiede tanta pazienza e tanto tempo. Non si recupera il fratello in poco tempo, per cui abbiamo ancora un'altra tentazione da evitare, proprio quella di non voler dare il nostro tempo. Il nostro tempo è il nostro e lo vogliamo usare per noi stessi. Chi me lo fa fare, potrei dire? Perché dovrei farlo proprio io, di rialzare questo che è caduto? Perché me lo ordina il Signore. Questa è la risposta giusta. Dio vuole che noi, il nostro tempo non è per noi, è per gli altri. Rialzare il fratello che ha peccato richiede la massima responsabilità. Ecco il requisito essenziale di camminare seguendo lo Spirito. E per riassumere quest'ultimo fattore, volevo fare un'illustrazione. Chi deve rialzare è come se stesse sopra una grande roccia. La roccia su cui poggiano i piedi di questo che rialza, chiaramente, è Cristo. Cristo è la roccia. Chi deve essere rialzato non sta appoggiando i suoi piedi su Cristo, non è più sopra la roccia, ma è caduto dalla roccia. È caduto in basso ed ha bisogno di essere riportato sulla roccia. Chi rialza il fratello deve guardare bene, deve assicurarsi di essere legato alla roccia, deve guardare bene di non esporsi troppo fuori, lontano dalla roccia, ma deve sempre avere i piedi saldi su Cristo, sulla roccia, per evitare che tirando sull'altro non finisca giù anche lui. Solo se si è legati a Cristo si possono aiutare gli altri. Se non siamo legati a Cristo non possiamo rialzare nessuno. Ci avviciniamo alle conclusioni. Cosa applicare di quanto abbiamo ascoltato oggi? E secondo me ci sono tantissime cose da applicare. Qualcuno potrebbe dire, ma il messaggio è solo per i più spirituali. Ma il messaggio è per tutti. Credo che ognuno di noi debba riflettere su quanto abbiamo ascoltato, su ogni singolo fattore, perché il messaggio di oggi ci responsabilizza ancora a ricercare una crescita spirituale. E c'è bisogno che alziamo l'asticella come Chiesa, che alziamo il nostro livello. Questo è ciò che il Signore vuole. E mi sono chiesto in questi giorni quante volte siamo stati impegnati a rialzare qualcuno colpito dal peccato. E correggetemi, ma non mi ricordo che ci sono state tantissime situazioni. E perché non abbiamo mai rialzato nessuno? Ci possono essere almeno tre spiegazioni. La prima è che se il peccato non viene trattato in una chiesa, non c'è bisogno di rialzare nessuno. Nessuno sarà mai bisognoso di essere rialzato, di essere ripreso. Nessuno si sentirà mai in colpa e perciò non avrà bisogno di essere rialzato. Se le nostre vite sono nascoste gli uni agli altri, se io non so la tua vita perché te la tieni stretta, perché la mia vita è la mia e tu non devi entrare nella mia vita, non ci sarà nessuna correzione da fare. Però il livello della Chiesa è un livello molto basso. I sentieri di giustizia sono carnali che stai percorrendo, non è una Chiesa che sta camminando secondo la Scrittura. Un secondo caso, ho pensato, stiamo parlando di una Chiesa perfetta, dove non c'è bisogno di rialzare nessuno, tutti sono alla statura perfetta di Cristo. Rialzare chi? Tutti ubbidienti. Terzo caso, non c'è bisogno di rialzare nessuno, perché non ci sono delle vere cadute. Nessuno è caduto dalla roccia perché non è mai salito sulla roccia, ma tutti vivono indipendenti da Cristo. Quale dei tre casi riteniamo che riguardi la Chiesa di Predazzo? Secondo me è la prima, ma ognuno è chiamato a rispondere da solo in quale gruppo di queste persone si può collocare. Dio anche oggi vuole che percorriamo la via del ravvedimento, che le nostre vite si uniformino a Cristo, che lasciamo i nostri pensieri egoistici, i nostri sentieri egoistici e iniziamo a percorrere quei sentieri altruistici che ci indica la parola di Dio. Questo passo ci responsabilizza a camminare sulla via della giustizia, perché per ritornare nella via della giustizia significa che dobbiamo anche camminare. Dio vuole purificare le nostre vite, vuole che nel sviluppare una comunione fraterna, dopo aver tolto dai nostri occhi la trave, siamo resi capaci di togliere la pagliuzza. Sia la trave che la pagliuzza devono essere rimosse dalle nostre vite. Questa è la direzione, non è una cosa semplice da fare, ma siamo chiamati a fare, per cui non ci dobbiamo scoraggiare, abbiamo iniziato, ma il Signore vuole che il nostro senso di marcia cambi e che le nostre vite siano tolte da guardare noi stessi e che iniziamo a vivere per le cose di Dio e per la gloria di Dio. E poi ci sono tantissime altre applicazioni che possiamo fare, ad esempio possiamo rispondere a quelle domande che ha postato Davide. Ci sono esempi da seguire, ci sono comandi da ubbidire, ci sono errori da evitare, peccati da abbandonare, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo visto questi 5 fattori che bisogna considerare quando un credente pecca e ha bisogno di essere riportato nei sentieri di giustizia. Dobbiamo tenere presente chi è l'incaricato di rialzare, il colpevole da rialzare, la condizione per essere rialzati, la compassione nel rialzare e il richiamo, l'ammonimento per chi deve rialzare. Siamo partiti come curare chi è caduto con gli sci per ritornare a essere competitivi, questo atleta professionista, così il Signore vuole che anche i suoi figli ripercorrino quei sentieri di giustizia. Che il Signore possa benedire la sua parola e possa benedire anche che la possiamo mettere in pratica. Preghiamo. Signore Padre, vogliamo adorarti e lodarti. Signore, studiando questo passo, ho visto innanzitutto le mie mancanze, Signore, perché ognuno deve guardare il proprio cuore e, Signore, come i nostri occhi devono cambiare, Signore, come dobbiamo allontanarci da quei pensieri carnali, umani, e dobbiamo guardare la realtà delle cose, che, Signore, siamo tutti sullo stesso livello, siamo tutti peccatori, nessuno può innalzarsi sugli altri, nessuno è migliore di un altro. Ma nello stesso ci chiami, Signore, ad amare quei fratelli che non sono amabili. Ci chiami ad amare i fratelli e ad amare noi che non siamo amabili, Signore. E vogliamo pregarti veramente che il tuo Santo Spirito possa aiutarci a percorrere questi sentieri di giustizia, i sentieri che ci indica la tua parola, Signore. Che possiamo crescere come Chiesa, Signore. Abbiamo iniziato il giovedì a riunirci, abbiamo iniziato anche a calibrare alcune cose, ma ci sono tantissime cose che devono essere forse spiegate, devono essere chiarite, devono essere cambiate nelle nostre vite, Signore, per diventare una Chiesa sana. Forse, Signore, finora non lo siamo stati e ti preghiamo da adesso, Signore, di aiutarci a crescere, veramente a vedere quello che ci guidi, ci dici tu, Signore, perché come abbiamo visto, Signore, tu ci chiedi di rialzare gli altri e di evitare il peccato, non di uniformarci a una vita di peccatori. Signore, benedici anche i fratelli che non ci sono oggi e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen.